Marco, capitolo 15, versetti dal 42 al 47. Essendo già sera, poiché era la preparazione, venerdì, cioè la vigilia del sabato, venne Giuseppe d'Arimatea, illustre membro del consiglio, cioè il Sinedrio, tribunale religioso, che aspettava anche il regno di Dio. E fattosi coraggio, si presentò a Pilato, il governatore romano, e chiese il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, l'addetto, gli domandò se fosse morto da molto tempo e, avutane conferma dal centurione, quindi una testimonianza importante, non dai discepoli, ma da un soldato romano, della morte di Gesù, tutto vero, documentato. Riprendo la lettura. Pilato dà il corpo di Gesù a Giuseppe. Questi, comprato un lenzuolo, tratto Gesù giù dalla croce, lo avvolse nel lenzuolo e lo pose in una tomba scavata nella roccia. Poi rotolò una pietra contro l'apertura del sepolcro. Maria Maddalena, Maria, madre di Iose, stavano a guardare dove veniva messo. Fin qui la lettura biblica. Accomodatevi mentre apriamo il nostro cuore alla parola del Signore. Amen. Tutto il nostro cuore vogliamo aprire al Vangelo, alla parola di Dio. I versetti che abbiamo letto in un libro altro dalla Bibbia, in un romanzo, in una biografia, sarebbero la parte finale. I versetti che abbiamo letto, la morte di Gesù, la sua sepoltura, in un'altra storia diversa dalla storia più bella, il Vangelo, sarebbero l'epilogo. Ma la storia di Gesù è diversa. Gloria al Signore. Come Pietro vogliamo raccontare stamattina ancora e ancora, vi ricordate Pietro a casa di Cornelio, la storia di Gesù di Nazareth. Io chiedo a Dio sempre il più grande entusiasmo per non stancarmi di raccontare a quanti posso gli eventi relativi alla vita di Gesù. Amen. Facciamolo. Facciamolo ogni giorno quando ne abbiamo l'opportunità. Sembrava l'epilogo, la fine della storia, invece si tratta dei preparativi per il trionfo. Amen. Ora prendiamo in esame quattro tratti, quattro particolari dell'agire di Giuseppe d'Arimatea. Ma tenetevi pronti, perché dopo aver osservato Giuseppe d'Arimatea in quattro sue azioni, ci chiederemo insieme cosa posso fare io prendendo esempio da Giuseppe. Guardiamo Giuseppe, ma poi guardiamo a noi, per agire. Quanti vogliono agire questa mattina? Non solo ascoltare, ma prepararci per agire. Numero uno, la fede di Giuseppe. La fede di Giuseppe perché quest'uomo, come altri, vedi Nicodemo e altri ancora, sono in attesa del regno. Cosa vuol dire? Giuseppe, come altri giudei credenti in Gesù, hanno creduto, hanno afferrato questa verità, che le promesse dell'Antico Testamento, le profezie dell'Antico Patto relative al Messia si adempiono, convogliano nella persona di Gesù di Nazareth. Quindi Giuseppe d'Arimatea è un esempio di fede perché quest'uomo fa un abbinamento semplice, tanto impegnativo. Quanto è scritto del Messia nell'Antico Testamento corrisponde alla persona di Gesù, figlio di Giuseppe, di Maria, colui che ha predicato, ha vissuto, ha operato, mandato dal Padre, l'unto di Dio, il Salvatore, Gesù. Giuseppe è in attesa del regno, sta aspettando che si adempiano le ultime cose relative a colui che doveva venire per essere la speranza di Israele e del mondo. Giuseppe sicuramente è stato addolorato dal vedere Gesù morire, ma sa che anche quell'evento drammatico rientra in un quadro, rientra in un disegno divino più alto di quelli che sono i pensieri umani. Come aveva detto Gesù almeno 3 volte durante la sua vita, il suo insegnamento, il suo ministero: io sarò preso, sarò dato in mano ai pagani, soffrirò, morirò, ma risusciterò. Gesù l'aveva detto. E Giuseppe stava aspettando, era questione di tempo, Giuseppe lo sapeva. Fai la stessa cosa anche tu. Fai tue le promesse di Dio, le promesse bibliche, e ritenendo che Dio è fedele, lo sia pienamente, di a te stesso, questione di tempo. Dio farà quello che ha promesso. Amen. Perciò osservare Giuseppe di Arimatea ha un risvolto estremamente pratico. Non è soltanto un buon esempio, un'ispirazione di fede. Giuseppe 2 ci fa scuola, per così dire, con la sua condotta, con le sue azioni, in tema di coraggio. Come abbiamo letto nei versetti biblici, Giuseppe si fa forza e chiede al governatore Pilato il corpo del condannato. Perché Giuseppe si fa coraggio? Perché ci voleva coraggio per chiedere il corpo di Gesù al governatore? Potremmo dire, primo, perché Pilato non era una persona ragionevole, un governatore raccomandabile con il quale avere a che fare, e lo ha ampiamente dimostrato Pilato, con la sua codardia, con la sua mancanza di risolutezza, col suo delegare ad altri responsabilità proprie, non dare ascolto alla moglie, come dice un altro degli evangelisti, che aveva avuto un sogno, Dio l'aveva avvertita, attento ad avere a che fare con quest'uomo, guarda che è un giusto. Ma Pilato ha un cuore duro. Ci vuole coraggio per parlare a una persona come Pilato, il governatore, quando d'altronde non sarebbe stato un diritto, ma una concessione, perché il corpo di un condannato a morte per crocifissione non aveva diritti di sepoltura. Una morte ignobile, una punizione esemplare, che includeva anche l'assenza della sepoltura, proprio per essere un monito ad altri eventuali criminali, ribelli, sovversivi nell'impero. Quindi quello che chiede Giuseppe sa che non è un diritto, ma è una concessione. Spesse volte i corpi dei condannati, laddove non presi in consegna dai familiari, venivano gettati in una fossa comune o addirittura lasciati lì da qualche parte, insepolti, preda degli animali selvatici, degli uccelli rapaci. Giuseppe si fa coraggio. Giuseppe sa di dover fare quel gesto. Giuseppe, tra l'altro, deve recuperare. Io penso che ci sia qualcuno tra noi che ha perso del tempo e che desidera recuperare nel suo rapporto con il Signore. Credo che questa mattina o in ascolto c'è qualcuno che in passato, come Giuseppe d'Arimatea, è stato un discepolo nell'anonimato, di nascosto, senza esporsi. Giuseppe credeva in Gesù, credeva nella sua divina missione, nella sua divinità, ma fino a quel momento non si era esposto, un po' come Nicodemo. Discepoli di notte, discepoli in segreto, per timore delle conseguenze, delle ripercussioni. E forse è il caso di qualcuno che a scuola, all'università, al lavoro, nella propria cerchia di amici, nella parentela, forse fino ad ora c'è qualcuno che, come Giuseppe d'Arimatea, ha provato amore verso il Signore, ha creduto in Gesù senza fare professione di fede. Allora che Giuseppe d'Arimatea oggi possano venire allo scoperto, recuperare il tempo perduto e prendere posizione per Gesù. Quell'azione, miei cari, di Giuseppe d'Arimatea era una vera e propria confessione di fede, un'identificazione con il condannato, con Gesù. E Giuseppe stava affermando con il suo gesto: permettimi di prendere il suo corpo e di darne degna sepoltura. Giuseppe stava affermando: per me Gesù è una persona degna di onore. Gesù, il suo corpo va sepolto nella maniera più onorevole. Le sue spoglie vanno riverite, vanno amate. Quali conseguenze immaginate per il consiglio nel Sinedrio? Giuseppe d'Arimatea, pur avendo dato voto contrario alla morte di Gesù, decretata nel Gran Consiglio presso gli ebrei, il Sinedrio, Marco sta scrivendo ai Romani, non dimentichiamolo mai, i lettori del Vangelo di Marco sono pagani, sono romani, non sono giudei, e quindi ci sono tante note, tra cui questa, nello scritto di Marco, lo chiama il Consiglio, non il Sinedrio, per dare l'idea ai non esperti, ai non giudei, che trattavasi del Consiglio Supremo a livello decisionale presso gli ebrei. Ora, Giuseppe d'Arimatea è pronto sicuramente ad uno scontro tra i suoi colleghi, perché se avevano a larghissima maggioranza, quasi all'unanimità, votato Gesù deve morire, lui si stava schierando contro i suoi amici, i suoi colleghi, i membri del Sinedrio, le persone che lo rispettavano. Sei disposta, sei disposto oggi, finalmente direi, a ritenere Gesù la persona più importante da onorare? Gesù merita, il Signore merita. Dovessi trovare il disaccordo di qualcuno, delle persone che stimi, qualcuno che ti stima, ma che vale il disaccordo di qualcuno, l'occhiataccia di qualcuno che non dovesse essere d'accordo quando tu parli di fede, parli di Cristo, hai in bocca il Vangelo? Ma cosa vale di più? Il benestare di Dio oppure il plauso degli altri? Lo so che non è un tema nuovo in queste settimane, ma il Vangelo stesso, è la parola di Dio stesso che mi sta e ti sta inducendo a fare queste riflessioni proprio in questo periodo. Un atto di fede quello di Giuseppe, un atto di coraggio, si fece coraggio e fece quello che non sappiamo per quale motivo né i discepoli né i familiari di Gesù fanno. Di solito erano gli amici intimi. Se i familiari non potevano farlo, a chiedere alle autorità il corpo del condannato per darne sepoltura. Dove sono i discepoli di Gesù? Mi sono chiesto, dove sono i discepoli? Giovanni è lì nei pressi, ma non prende l'iniziativa. Gli altri sono dispersi. Pietro è a piangere da qualche parte amaramente, piangere la sua spocchia, il suo orgoglio, per la sua presunzione. Oh Signore, a me non avverrà mai, io non ti abbandonerò mai, e cadde. Dove sono i familiari di Gesù? Nessuno è disposto a quell'atto di coraggio, ma finalmente Giuseppe di Arimatea, una cittadina a una trentina di chilometri da Gerusalemme, prende questa decisione: ora o mai più. E io prego il Signore che lo Spirito di Dio possa suscitare in qualcuno, se non in tutti noi, questa spinta, questo atto di coraggio. Devo prendere posizione, devo parlare di Cristo a chi ancora non ho parlato, devo fare quella certa cosa, devo decidere quella che è la linea, la traiettoria forse futura della mia vita, il mio modo di fare, il mio modo di essere, il mio modo di concepire le cose. Ma terzo, l'azione di Giuseppe è anche un atto di generosità. Un atto di generosità, perché allora non pensiamo ai lenzuoli commerciali di oggi. Ce la caviamo con qualche euro se si tratta di un lenzuolo scadente, magari tutto sintetico, di bassa fattura. Stiamo parlando di un tempo in cui la produzione era unicamente artigianale. Stiamo parlando di stoffe pregiate, quelle utilizzate per dare sepoltura ai propri defunti, ai propri morti. Gli ebrei non imbalsamavano i corpi come gli egizi, ma c'era un trattamento a base di profumi, di aromi, della salma dopo che era stata lavata, lenzuolo, come delle bende. Poi circondavano strettamente il corpo del defunto perché si conservasse al meglio. Giuseppe innanzitutto acquista quel lenzuolo per Gesù, e a Gesù puoi dare qualcosa di scadente? A Gesù devi dare il meglio, e questo discepolo vuole farlo. Io penso che nessuno non solo potrebbe, ma ha il diritto di obbligarci a fare qualcosa per Gesù che non sia frutto della nostra volontà. Non so se la pensi anche tu così. Nessuno può e nessuno credo che dovrebbe fare pressione, fare delle forzature perché tu faccia qualcosa per Gesù. Quello che Giuseppe fa gli parte da dentro, è un desiderio del suo cuore e scaturisce dall'amore che ha per Gesù. Acquista quel lenzuolo dove avvolge il corpo del Signore, lo depone in una tomba, ci dice un'altra fonte evangelica, che aveva comprato per sé. E anche qui c'è una sfumatura di generosità che tanto ci può commuovere e spingere all'azione. Una tomba. Giuseppe era un uomo ricco, ce lo dice, sto incrociando le informazioni che abbiamo dai Vangeli. Altrove ce lo dice un altro Vangelo, Giuseppe era ricco. Un uomo facoltoso, oltre a essere influente e potente. Giuseppe aveva scelto quella tomba per sé. Conosco delle persone che hanno già acquistato il loculo. Non so se c'è qualcuno tra... Non vi chiedo, per carità, di alzare la mano, sarebbe alquanto discutibile quanto al gusto. Ma Giuseppe d'Arimatea, uomo ricco, uomo influente, ma che tomba pensate che si fosse comprato? Sicuramente una tomba degna di un uomo del suo status. Ci possiamo facilmente aiutare scrivendo su internet, trovando immagini sul web, tomba all'epoca di Gesù. Se scriviamo in inglese troviamo ovviamente molti più risultati, immagini, e abbiamo l'idea di queste tombe all'epoca. Spesso grotte come questa, scavata nella roccia, quindi in una parete rocciosa, in un fianco roccioso, Giuseppe aveva fatto scavare o aveva acquistato pronta direttamente questa tomba. Quindi questo piccolo vano, spesso scavato come in questo caso o ricavato da una grotta naturale, dove veniva adagiato da un lato il corpo, la salma, e veniva come sigillata l'apertura, l'imbocco della tomba con una grossa pietra. Immaginate un disco di pietra, una forma circolare piuttosto sottile rispetto alle dimensioni, che veniva fatta scorrere, e solitamente per agevolare il rotolamento, lo scorrimento, c'era una pendenza. Quindi questo masso, poi rotolato sull'imbocco, servivano alcune persone, chiudeva la roccia, la tomba, la sepoltura. Giuseppe dedica a Gesù, dopo la nota storico-archeologica, veniamo all'azione. Giuseppe compra quel lenzuolo, utilizza la tomba che aveva pensato di usare per sé. Cosa mi sta chiedendo il Signore? Ma sono pronto come Giuseppe a metterci del mio per amore di Gesù? Come trascendere, come mettere da parte l'elemento materiale, l'elemento economico, l'elemento delle risorse materiali quando si tratta di generosità verso il Signore? È impossibile non parlare di aspetto economico, perché l'amore ti porta a offrire per la persona che ami. a mettere al primo posto l'affetto che vuoi dimostrare più che il mio egoismo, egocentrismo. Vogliamo essere disposti a fare non solo l'atto di fede e l'atto di coraggio di Giuseppe, ma anche il suo atto di generosità. Cosa sei disposto a offrire per Gesù? Senza che nessuno ti obblighi, senza che tu lo faccia per qualcun altro, ma unicamente per Gesù e per ciò che riguarda tutto ciò che Gesù è e ha fatto. Cosa sei disposto a fare per la Chiesa del Signore Gesù Cristo? Sei disposto a prendere del tuo e offrirlo come Giuseppe? L'amore di Giuseppe. Last but not least. Sarebbe l'elemento più importante. Ma seguendo l'ordine logico di questa esposizione l'ho messo come quarto punto. L'amore di Giuseppe. Recuperare il corpo di Gesù. Sono poche frasi quelle che abbiamo letto. Abbiamo visto che accertata la morte, Pilato chiede un atto formale, ufficiale, il centurione, il soldato incaricato per quell'esecuzione può constatare l'avvenuto decesso. Questa testimonianza è importantissima. Soprattutto verso chi è scettico e mette in discussione la morte di Gesù e la sua resurrezione. Perché si diffonde già da quel tempo la versione dei fatti falsa, secondo la quale i discepoli avrebbero preso il corpo di Gesù, anzi, addirittura, ancora oggi, c'è chi pensa che quella di Gesù sia stata morte apparente. Ma non è così affatto, perché ci sono più e più testimonianze bibliche. Ora, Giuseppe che cosa fa? Leggiamo in poche battute, tratto giù dalla croce il corpo di Gesù, lo avvolge nel lenzuolo. Io mi sono voluto fermare davanti a questa frase. Tratto il corpo di Gesù. Sapete cosa ho immaginato? Senza fantasticare. Immaginare ma non fantasticare. Ho immaginato Giuseppe, non conosco l'altezza della croce di Gesù. Non so se Giuseppe ha avuto bisogno di una scala, di qualche mezzo per raggiungere il corpo privo di vita di Gesù, o se il corpo di Gesù era raggiungibile senza bisogno di un ausilio, di una scala, questo non lo sappiamo. Ma una cosa è certa. Immaginiamo il corpo di Gesù, pieno di sangue, di ferite, e Giuseppe che per amore prende quel corpo, abbraccia il corpo senza vita di Gesù per tirare il corpo giù, portare quel corpo presso il luogo della sepoltura. Quanto amore ci vuole per fare una cosa del genere? Quanto amore ci vuole per fare una cosa del genere? Sapete cosa pensavo? Che diverso tempo fa mi sono trovato ad un raduno, coinvolto con altri pastori nella preghiera per quanti e con quanti avevano risposto ad un appello di preghiera. E con gli altri pastori, con gli sguardi più che altro, ci siamo detti, insomma, io prego per questa persona, tu preghi per quell'altra persona, eccetera. Mi è stata assegnata una persona, una ragazza, che per un suo problema fisico, per una sua disabilità, perdeva molta saliva. Perché vi sto raccontando queste cose? Perché questo fatto, questo episodio mi ha aiutato a immaginare più Giuseppe. Durante quella preghiera, una lunga preghiera, non lo so se immagini come la mia giacca e la mia cravatta si sia ridotta con la saliva di quella ragazza, la saliva che continuava a perdere. Se qualcuno pensa che io sia sgradevole in questo momento, andiamo al passo di oggi e ci rendiamo conto che quello che io ho fatto come esperienza non è niente. Per amore, fare qualcosa che naturalmente ti disgusterebbe, che non vorresti fare. E chi di noi non tiene alla giacca, alla cravatta, vero? La macchiolina, l'abito, il tailleur. Ma il Signore quel giorno mi ha dato un insegnamento. Questo è amore. Questo è amore. Questo è amore. Immaginate l'amore di Gesù. L'amore di Giuseppe per Gesù. Quest'uomo che afferra il corpo di Gesù. Immagino che si siano sporcate le vesti, la tunica di Giuseppe, tutta intrisa, imbrattata del sangue di Gesù. Ma che interessava? Giuseppe aveva l'opportunità di rivolgere un ultimo atto di amore verso il suo maestro, il suo signore. Quel corpo deturpato, insanguinato, lo carica su di sé. Quanto stai amando colui che è morto per te? Il Signore non ti ha disprezzato. Il Signore non ha preso le distanze da me per la mia colpevolezza. Il Signore non si allontana da te per i tuoi peccati. Ma io credo che sia doveroso un atto di amore, vivere la quotidianità del nostro cristianesimo che sia fatta di atti d'amore per Gesù e nel suo nome. Come ho detto qualche settimana fa, ho condiviso questa citazione e termino. Questa citazione ho letto una volta in un post. Gesù è morto per me, mi ha amato in pubblico. Io non posso amarlo in privato soltanto. Quella di Gesù è stata un'esecuzione pubblica. Gesù è morto della morte più orribile, più vergognosa dell'epoca. Il Signore mi ha dimostrato amore pubblicamente, non di nascosto. Il Signore non mi ha detto ti amo, però non dirlo, perché sarei in imbarazzo. Il Signore non mi ha detto ti amo, però datti una sistemata, datti una ripulita. Certe volte il nostro amore è così, ma non è vero amore. Non è vero amore. Ti amo se, ti accetto se, possiamo vivere insieme se, non è l'amore di Dio, non è il vero amore. Gesù ci ha preso così come eravamo. Gesù ti accetta, ti accoglie, nonostante i tuoi peccati, i tuoi fallimenti. Il nostro amore per il Signore non dipenda dalle circostanze, non dipenda dalle convenienze, non dipenda dai contesti. Per vivere un certo cristianesimo, un vero discepolato, per amare Gesù quando siamo in un certo ambiente che ci facilita e magari in un altro contesto, in un'altra situazione, ci dileguiamo come familiari, amici, discepoli di Gesù quel giorno. Io vorrei essere tanto il Giuseppe di Arimatea, pronto a un atto di fede, a un atto di coraggio, a un atto di generosità, a un atto di amore tutti i giorni. La domanda finale è: quale atto di fede Dio ti sta chiedendo? Non vogliamo rimanere sul vago. Quale atto di coraggio Dio sta chiedendo, si aspetta individualmente da te? Quale atto di generosità compiacerebbe il Signore e ancora non ti sei mossa, non ti sei mosso, fai i tuoi calcoli, fai i tuoi ragionamenti. Giuseppe agisce per amore. Quale atto di amore il Signore ti sta chiedendo? Sii disposta, sii disposto, come Giuseppe d'Arimatea, per onorare colui che ha dato se stesso per noi e ci ha onorato e ci onora ancora. A Dio sia la gloria. Ci alziamo in piedi, preghiamo insieme il Signore. Preghiamo, miei cari, non soltanto nell'ottica del pentimento che ci deve essere. l'ottica del ravvedimento, della revisione personale, dell'autoesame, ma non solo questo. Vogliamo pregare, miei cari fratelli e amici, nell'ottica dell'azione, dell'agire, non solo dispiacerci, dolerci di ciò che non siamo e finora non abbiamo fatto, ma la preghiera finalizzata all'azione. Signore, quello che ha fatto Giuseppe, qualcosa del genere, io voglio essere disposto a farla. Un atto di fede, Signore, io sarò pronto a farlo, voglio esserlo, aiutami. Un atto di coraggio, un atto di generosità, un atto di amore, Signore. Quello che tu ti aspetti, quello che tu desideri, io senza più esitare voglio essere disposto a farlo. Amen.